io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Daniele Giorgi alla console, Damiano Caprio cura la regia di questa edizione che apriamo parlando di quello che capita, possiamo dirlo ormai, sul fronte orientale dell'Europa, là dove si combatte una guerra spietata in Ucraina e da dove arriva una minaccia diretta all'Europa dopo il quinto mandato del presidente Putin al Cremlino e l'inizio di attività di esercitazione armamenti atomici non soltanto in Russia ma anche in Bielorussia, situazione estremamente tesa soprattutto in vista delle elezioni. Noi cerchiamo di fare ordine con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Buon pomeriggio a lei e radioascoltatori e grazie per l'invito.
Forse ci stiamo abituando a questo clima di tensione, mentre lo vediamo crescere ci spaventiamo sempre meno, eppure la situazione è ogni giorno più preoccupante. Si sta avvicinando una data cruciale per la Russia, quella del 9 maggio, data in cui il Cremlino vuole ricordare la liberazione dal nazifascismo, portando a casa certamente un successo che Vladimir Putin ancora non è riuscito a ottenere. Di qui si intensificano i bombardamenti e gli attacchi sull'Ucraina. È una data che potrebbe riservarci delle sorprese?
Beh, tradizionalmente, come giustamente ha sottolineato lei, il 9 maggio è la giornata più importante in Russia per quanto riguarda le celebrazioni non religiose, è la più grande festa laica del paese, che non rappresenta più soltanto il ricordare la sconfitta della Germania nazista, ma sottolineare il ruolo della Russia nel mondo, sottolineando cosa? La più grande vittoria militare e politica nella storia recente del Cremlino. È ovvio che in quella giornata di commemorazioni il presidente Putin cercherà di mandare nuovamente messaggi molto assertivi, serrare i ranghi della popolazione e spingere affinché le truppe sul campo possano sventolare un risultato da esibire sulla Piazza Rossa. Ad oggi non sappiamo cosa potrà sventolare se non, diciamo, un frangente positivo nei combattimenti, ma non la presa di una città o di un avamposto particolarmente significativo.
Uno dei momenti più tesi della settimana è stato quello che ha riguardato l'ipotesi della presenza, addirittura già in Ucraina, di contingenti stranieri. Nella fattispecie si è ventilata l'ipotesi della presenza francese sul teatro di guerra ucraino, ipotesi smentita neanche con troppa convinzione, ma non è un mistero che la Francia prema anche sugli alleati perché effettivamente si intervenga militarmente in difesa dell'Ucraina.
Allora, diciamo che esiste, no, o meglio, non può essere scartata a priori la possibilità che alcuni stati dell'Unione Europea e anche gli Stati Uniti abbiano inviato sotto copertura delle piccole unità di forze speciali a supporto ucraino, soprattutto per quanto riguarda intelligence e logistica. Ecco, questa non è una possibilità che non possiamo scartare semplicemente vedendo ai precedenti storici, però esiste un'enorme differenza tra questo tipo di attività, diciamo covert, nascoste, è l'invio o la missione ufficiale di militari di questi paesi che ho nominato prima sul campo di battaglia. Dal punto di vista politico, la Francia di Macron è stato il primo paese a mettere sul tavolo la possibilità di un supporto militare più ampio, più diretto dei paesi europei nel caso in cui il fronte ucraino o tutta l'Ucraina dovessero collassare. Però da qui a un invio vero e proprio la distanza è lunga, anche perché da sola la Francia non può pensare di farlo, c'è bisogno di una coalizione anche per dare maggiore vigore politico a questa azione, e ci sono dei rischi enormi, rischi di escalation e soprattutto rischi politici. Non si può pensare di mandare dei contingenti allo sbaraglio, mi passi il termine, in Ucraina, senza prima mobilitare l'economia e la società europea.
Senta Di Lido, che significato si può dare alla visita di Stoltenberg a Roma, del segretario generale della NATO?
Beh, diciamo che Stoltenberg viene in Italia per rafforzare e per evidenziare il posizionamento atlantico dell'Italia, che non è mai stato messo in dubbio nel passaggio di governo da Draghi a Meloni, e soprattutto per cercare di sgombrare il campo da tutte quelle forze anti-atlantiche che in Italia sono presenti e vigorose a livello anche di società civile.
Diciamo quindi che qualche preoccupazione la creano, insomma, di fedeltà granitica.
Sì. Ecco. C'è qualche preoccupazione in Italia, ma come c'è qualche preoccupazione in Francia, in Germania, in Ungheria, perché non esiste un problema italiano, c'è un problema europeo.
Esattamente, il problema è europeo e lei ha toccato proprio il punto cruciale. Elezioni europee tra poco, un momento molto importante, manca poco meno di un mese, è un momento molto importante per l'Unione Europea, che ha preso una posizione molto chiara nei confronti della Russia ed è diventata un obiettivo. Si moltiplicano ovviamente gli attacchi di sabotaggio nei confronti dei paesi europei, si temono sempre più azioni ostili in occasione delle elezioni, proprio per influenzare il voto dei cittadini europei. Lei cosa ne pensa di questo?
Guardi, io penso che noi dobbiamo distinguere l'attività influenza dei russi in Europa dalla pubblicità che viene data a questo tipo di attività. Diciamo che nell'ultimo mese, anche a causa appunto delle elezioni e della contingenza storica che viviamo, questo tipo di attività malevola è stata pubblicizzata, è stata sottolineata pubblicamente con maggior vigore. Però basta insomma aprire un libro di storia per ripercorrere tutte le attività fatte a suo tempo dall'Unione Sovietica, dal KGB contro l'Europa occidentale, e a partire dal 2014 tutte le attività di guerra ibrida costanti e di sabotaggi costanti fatti dalla Russia contro l'Europa occidentale. Quindi non è qualcosa di nuovo, ma è qualcosa che tendiamo ultimamente a rendere più pubblico, anche per aumentare la consapevolezza dell'elettorato europeo e della società civile europea.
Ed è una consapevolezza effettivamente importante da conquistare questa, perché a volte si ha la sensazione che non ci si renda perfettamente conto di che cosa comporti influenzare un processo elettorale o avere successo nel tentare di influenzarlo.
Sì, perché è uno dei pilastri della dottrina di guerra ibrida russa e della dottrina di impiego in generale dei servizi segreti. È vecchia come data, fu teorizzata nel 1964 e si chiama dottrina del controllo della riflessione, controllo riflessivo, cioè tutta una serie di attività che agiscono sulla sfera cognitiva, quindi del nostro pensiero, che hanno lo scopo di fratturare il processo decisionale e spingere l'avversario a non compiere determinate azioni, a non prendere determinate decisioni, a dubitare di se stesso. L'essenza della guerra informativa è questa, e diventa particolarmente importante quando il popolo è chiamato alla sua responsabilità più grande, che è quella del voto.
Marco Di Lido, io intanto la ringrazio, ne approfitto, visto che è sempre così disponibile con la nostra trasmissione, però per allargare un'ultima questione che non si può ignorare in questo contesto di analisi geopolitica che lei ha fatto: la visita del presidente Xi in Europa e poi nei Balcani, comunque sul continente europeo. Abbiamo visto anche un atteggiamento fondamentalmente diverso, di fronte anche, possiamo dire, per quanto riguarda l'approccio alla questione ucraina. Da un lato ovviamente no, la guerra fredda, una nuova guerra fredda, bisogna trovare una soluzione, nei Balcani forse un po' meno convinta questa presa di posizione.
Guardi, le dirò una cosa: a me non piace il termine nuova guerra fredda, perché la guerra fredda è qualcosa che era ben connotata nel tempo, nello spazio e nel confronto anche ideologico. Oggi questo confronto ideologico tra Europa occidentale, Stati Uniti e Russia non c'è, non ha quella profondità, è un confronto strategico di diverso tipo. La Cina vorrebbe dialogare con l'Europa, ambisce ad un ruolo di grande potenza, e noi europei siamo condizionati in un certo senso dal rapporto con gli Stati Uniti e dalla conflittualità tra Stati Uniti e Cina. C'è da dire che per rimanere nella partita delle potenze globali l'Europa deve fare un salto di qualità, perché ad oggi è ancora troppo divisa e non riesce a presentarsi come un interlocutore compatto. La Cina viene da noi cercando un po' di fare affari, un po' di difendere i propri interessi. In Ucraina noi chiediamo che la Cina faccia qualcosa, ma la Cina dice che questa è una crisi europea e voi la dovete risolvere. Nei Balcani cerca di esplorare le possibilità legate alla penetrazione commerciale. Per fortuna al momento i paesi balcanici, a cominciare dalla Serbia ma anche altri, continuano a preferire la partnership con l'Europa alle seduzioni finanziariamente molto importanti della Cina.
Grazie davvero Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie per essere stato con noi, per le sue analisi sempre così puntuali e chiare. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Noi chiudiamo qui la pagina relativa all'analisi internazionale di quello che sta accadendo a Oriente dell'Europa e con la guerra in Ucraina. Sicuramente ci saranno novità importanti nei prossimi giorni, nelle prossime ore, tutto in movimento come avete sentito, e poi c'è sicuramente questo altro appuntamento molto importante per l'Europa, che è quello delle elezioni di giugno. Adesso restituiamo la linea alla regia e ci prepariamo a cambiare argomento. E siamo in collegamento con Chiara Palombella, che lavora nel Public Engagement di Medici Senza Frontiere ed è responsabile di un progetto che si chiama Storie Senza Frontiere, corretto Palombella?
Sì, salve.
Ben trovata, grazie per essere con noi.
Bentrovati.
Ho detto cambiamo argomento perché passiamo, diciamo così, da un contesto di crisi attiva, soprattutto di analisi geopolitica, a un altro contesto che riguarda sempre crisi, ahimè, drammaticamente attive e pericolose, soprattutto da un punto di vista umanitario, ma che vengono affrontati con ben altri strumenti, che sono quelli della tutela, della difesa disinteressata della sicurezza dei civili, fondamentalmente, e della tutela della salute dei civili.
Sì, esattamente, esattamente. Questo è l'obiettivo di Medici Senza Frontiere e non è sempre facile raccontare quello che facciamo, i contesti in cui operiamo. Ovvio, un contesto come l'Ucraina, come Gaza, oggi sotto i riflettori e in un certo senso lo siamo anche noi, però cerchiamo anche sempre di raccontare altri contesti che sono più lontani dai riflettori, ma anche raccontare ciò che accade dove invece l'attenzione dei media è sempre più attiva in modo diverso, magari con una voce diversa, con delle modalità diverse. E questo progetto che si chiama Storie Senza Frontiere, che è un libro, proprio a questo obiettivo.
Tra l'altro
Tra l'altro.
è un libro che è diretto soprattutto ai più giovani, ai giovanissimi.
Esatto, esattamente, sì, siamo particolarmente felici di questo progetto proprio perché si rivolge ai ragazzi, diciamo dagli 11 anni in su, perché è edito da PM, che è appunto questa casa editrice che lavora proprio molto su libri per questa fascia d'età, però posso dire che in realtà si legge fino a 99 anni.
Ed è un libro, tra l'altro, che è in edicola da ieri, praticamente.
E sì, esattamente,
In
è
edicola,
uscito
chiedo
ieri
scusa,
nelle
in
librerie.
libreria, esatto.
Sì, esattamente. E sì, è uscito ieri, all'interno contiene 18 storie di operatrici e operatori umanitari, raccontati, devo dire, molto bene dalla scrittrice Gigliola Alvisi, che è una scrittrice per ragazzi, che ci ha aiutato magistralmente, diciamo, a raccontare in modo semplice, ma veramente molto diretto, quello che fanno un po' i nostri operatori sul campo, con una estrema dose di umanità e quindi dentro ci sono storie che vanno dal medico. Ovviamente quando si parla di Medici Senza Frontiere si pensa subito al medico, al dottore che va a parte per operare nei contesti di guerra, ma in realtà all'interno del libro si trovano figure professionali anche molto diverse. C'è il coordinatore finanziario, c'è il capo progetto, ci sono infermiere, infermieri, e ci sono anche ad esempio un'antropologa che racconta la sua esperienza.
Eppure per tutti
E,
c'è una motivazione in comune,
beh,
una
sì.
spinta in comune.
Ovvio, ovvio, credo proprio che da queste pagine emerga molto forte quello che spinge queste persone a mettersi in gioco, a partire, a ripartire magari dopo tanti anni, oppure alcuni sono molto giovani, insomma, sono alle loro prime esperienze. E io mi auguro proprio che questo libro serva anche da stimolo ai ragazzi che lo leggeranno a incuriosirsi, a cercare di scoprire qualcosa in più, sicuramente su Medici Senza Frontiere e sui contesti dove operiamo, ma magari anche sulle figure professionali che vi operano e magari un giorno candidarsi per partire con Medici Senza Frontiere e dire ho letto questo libro da ragazzo e ho voluto saperne di più.
Senta, Chiara Palombella, noi viviamo in un periodo molto difficile, tra l'altro, ma anche da un punto di vista sociale e politico, non soltanto di crisi, e spesso ci sono molte persone che denigrano l'attività delle organizzazioni non governative, compresa l'attività di Medici Senza Frontiere, insomma, ventilando sempre ipotesi fantasiose di non si sa che cosa. Questo quanto fa male a chi si impegna invece in maniera assolutamente coinvolta, buttandoci tutta la sua vita, insomma, nelle attività di Medici Senza Frontiere, cosa bisogna appunto cambiare nella società perché ci siano finalmente dei metodi narrativi, insomma, che non trovino più spazio?
Sì, una bella domanda, difficile rispondere. Effettivamente, oggi, gli attacchi anche a realtà come la nostra sono all'ordine del giorno. Fortunatamente dalla nostra noi abbiamo, la nostra totale trasparenza, anche il racconto che facciamo di ciò che facciamo, anche di come spendiamo i soldi che raccogliamo, perché spesso viene contestato quello, ma è semplicemente, spesso si tratta di di una mancanza di informazione. Quindi sicuramente noi dobbiamo combattiamo quotidianamente degli attacchi anche strumentali di natura politica, lo vediamo ormai da tanti anni, per esempio per quanto riguarda la ricerca e soccorso che facciamo nel Mar Mediterraneo, ma non soltanto in questo campo. Quindi l'invito in realtà è quello ai media a raccontare, a usarci anche sempre come una fonte attendibile e quindi provare a raccontare anche l'altra faccia della medaglia, e ovviamente alla società, al pubblico, quello di informarsi, di cercare di trovare sempre quella che può essere la versione alternativa che magari l'organizzazione non governativa racconta, ma che non emerge perché c'è chi magari urla e strepita più forte, quindi può avere la meglio sull'audience.
Senta, per invogliare chi ci ascolta a correre in libreria per cercare questo libro che è bellissimo per il semplice fatto che racconta le storie di chi opera nell'organizzazione di MSF, e quindi le avventure, i pensieri, i contesti, le riflessioni, quello che ci si trova davanti. Qual è la storia che le piace di più? Non posso dirle quella che l'ha colpita di più, però quella che lei sceglierebbe, ecco, tra tutte da raccontare come promo del libro.
Allora va bene, vi dirò qual è la mia preferita perché ce l'ho. Effettivamente a me piace molto la storia di Maria Cristina, l'antropologa, che racconta la sua esperienza nei paesi colpiti dall'Ebola alcuni anni fa, e racconta in particolare di un escamotage che trovarono lei e i suoi colleghi del posto per promuovere un corretto utilizzo, non so, dell'acqua, come lavarsi le mani, come evitare la trasmissione quindi del virus da persona a persona, e lo fecero contattando un rapper molto famoso in Guinea che creò una canzone proprio per promuovere appunto tutte queste informazioni su come non far trasmettere il virus da persona a persona. E quindi, non so, questa storia secondo me è molto emblematica perché appunto fa capire anche come che c'è tanto da scoprire nel mondo dell'azione umanitaria, e ci sono tante cose che non si conoscono e che invece si possono scoprire con un libro come questo.
Grazie davvero Chiara Palombella, responsabile del progetto Storie Senza Frontiere, ricordiamo tradotta in un libro di Gigliola Alvisi, pubblicato da PM, è in libreria da ieri, è diretto non soltanto ai bambini ma principalmente ai bambini giovanissimi, quindi principalmente a loro, ma è valido per tutte le età. Chiunque ha seguito anche l'attività di MSF attraverso i canali della Radio Vaticana sa di cosa stiamo parlando e sicuramente sarà invogliato a saperne di più. Quindi grazie ancora e ovviamente buon lavoro a tutti voi, e in particolare agli operatori di MSF sul campo. Adesso restituiamo la linea alla regia per un breve intervallo, ci risentiamo tra poco.
335 12 43 722 sempre a vostra disposizione. 335
12 43 722 è arrivato un messaggio.
Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
A Bari ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati per questo secondo spazio del Mondo alla radio che dedichiamo all'evento in corso a Mola di Bari, eternamente Festival della Legalità, dove c'è il nostro inviato Andrea De Angelis. Bentrovato.
Stefano, buon pomeriggio, grazie di questo spazio, buon pomeriggio a te e a tutti che ti stanno seguendo dalle 16.
Ecco, Andrea De Angelis, come sta andando il festival e qual è stato, quali sono stati i punti salienti della giornata?
Sta andando decisamente bene, perché in questi giorni qui noi stiamo vedendo da un lato i giovanissimi protagonisti che si distinguono attraverso delle magliette di vari colori, in particolare delle casacche gialle, e poi i giovani meno giovani, ovvero coloro che già da tempo vivono l'esperienza della comunità frontiera, della città ragazzi, tutti questi giovani che hanno deciso, Stefano, di dedicare parte del loro tempo, non solo in questa settimana ma in tutte le 52 dell'anno, a un progetto che vuole mettere al centro una parola che a te è tanto cara, perché so che nel mondo alla radio spesso ne parli, ovvero la parola legalità, il tema del riscatto, la possibilità dinanzi a una situazione a dir poco difficile di non scegliere la strada più semplice, quella ad esempio della criminalità organizzata, ma una strada più tortuosa, ma che poi porterà un traguardo decisamente più auspicabile, che si realizza attraverso ad esempio proposte di lavoro, ma innanzitutto la cura della persona che deve essere sempre al centro, anche per quanto riguarda, Stefano, l'aspetto economico.
Bene Andrea, io so che tu hai degli ospiti lì con te.
Sì, abbiamo degli ospiti, allora prendiamo dunque la linea, ci risentiamo poi al termine di questo spazio. Grazie anche ai colleghi di Roma, grazie qui a Bruno Orti, tecnico del suono. Io sono insieme a Gianmarco Murroni. Dunque prendiamo la linea da Mola di Bari e Gianmarco, accogliamo il nostro primo ospite.
Eh sì, perché ci ha raggiunti qui allo studio mobile di Mola di Bari Francesco Bianco, detto Checco. Suggerito.
Buonasera a tutti.
È uno dei tanti ragazzi presenti qui a Mola di Bari per la manifestazione di strada giovanile eternamente dedicata, come abbiamo detto, alla legalità, all'onestà, e ognuno ha una storia particolare. Abbiamo ascoltato questi giorni delle storie legate ai giovani, legate alla loro vita, alla loro crescita anche qui nel territorio a Mola di Bari, ma una crescita insomma delle storie che si possono ritrovare anche in altri territori. Ci ha raggiunto Checco Bianco, che ci racconta la sua storia.
Sì, allora io adesso ho 24 anni, sono un ragazzo molese tipicamente, dall'età di 16 anni frequentavo la comunità frontiera il pomeriggio, dove salivo a svolgere i compiti e poi a fare le attività sportive. La mia storia poi si è tanto evoluta e movimentata, quindi ho scelto di mia spontanea volontà all'età di 17 anni di preciso di introdurmi all'interno proprio della comunità, cioè a vivere e iniziare questo percorso all'interno della comunità, chiedendo espressamente io a Padre Giuseppe se mi poteva dare una mano e quindi iniziare un percorso con me di vita, come lo facevo con tanti ragazzi che erano già presenti all'interno della comunità.
Ti interrompo solo per ricordare che Padre Giuseppe, detto anche Pigi, è Padre Giuseppe De Stefano, che non solo è colui che ha ideato Eternamente, ma è anche e soprattutto il fondatore di Comunità Frontiera e dunque della Città dei Ragazzi. Prosegui,
certo.
Pure.
E quindi è iniziato questo mio percorso di vita all'età di, sì, pienamente 17 anni avevo. Io andavo ancora a scuola, frequentavo il quarto superiore al Alberghiero di Polignano a Mare, indirizzo di sala e vendita, e diciamo che già non andava bene il mio percorso di studio, quindi avevo sempre voti bassi, non mi andava mai di andare a scuola, frequentare amicizie particolari, e quindi da lì, dopo che è iniziato questo percorso all'interno della comunità, affiancato con tutta la comunità, Angelo, Padre Giuseppe, Alessandro, Concetta, Carmela, Pino, Pergola, quindi tutta la comunità mi ha sollevato, diciamo, mi ha cambiato la mia vita, ecco, questa è la frase più corretta.
Concretamente, cambiare vita possiamo immaginare che vuol dire vedere la luce, andare in una,
certo,
situazione serena, confortevole e migliore. Però tu hai parlato di amicizie particolari,
sì,
meglio da non frequentare, ora senza fare nomi evidentemente,
no, certo,
ma vuoi spiegare a chi è all'ascolto questa particolarità, questo rischio, questo buio, in cosa consisteva?
È un buio che forse ti dà un attimo o quei 10 minuti ti fa credere che hai il mondo in mano, ma poi quando finisce quello che l'effetto, qualsiasi cosa si prova, ti ritrovi in un buio totale e quindi andrai sempre alla ricerca di quel buio. Invece se percorri una strada un po' più complicata dello studio, del lavoro, del sacrificarsi, di metterti a disposizione delle attività dei bambini a gratis, ti cambia un po' la vita, magari anche con tante
Non preoccuparti, vedo un po' emozionata, no. La gola si secca sì. Di solito, ma succede anche a chi è abituato a stare al microfono. Figuriamoci, per te è la prima volta in una radio?
Sì, nella radio vedi. Sì. Ho fatto quindi. Qualche intervista alla TV, sono venuto in comunità, però la prima volta
in radio è la prima volta. Gianmarco, ci può stare, no?
Ma sì, di un po' di emozione, la stiamo provando anche noi.
Esatto, no, ma poi l'hai detto benissimo, la strada della dipendenza ti porta a sentirti felice per 10 minuti, ma poi devi sempre avere di più. Invece la gratuità ti porta magari a volte a dire, bah, chissà se ho fatto la scelta giusta, e poi scopri che è giustissima, perché... Certo. La felicità a volte si misura in quanto riusciamo a donare più che a prendere, in quello che siamo, più in ciò che abbiamo. Recuperiamo allora la voce ascoltando alcuni tuoi amici, ragazzi, sì. Ragazze, ai quali abbiamo posto, Gianmarco, una domanda semplicissima, un inserto, lo dico che è all'ascolto, molto breve, una trentina di secondi, ma abbiamo chiesto loro: da grande cosa vorresti fare?
Portare il mio lavoro a servizio degli altri.
Trovare un posto dove sentirmi a casa.
Realizzazione professionale.
Scoprire qual è la strada che fa per me.
Riuscire a viaggiare in tutto il mondo.
Lavorare con i più grandi chef stellati.
Un lavoro che mi faccia sentire soddisfatta.
Totale indipendenza economica e anche emotiva, sinceramente.
Realizzarmi lavorativamente, ma a suo tempo avere del tempo da dedicare a me stesso e ai miei cari.
Il lavoro. Mi sembra, Francesco, sì. Gianmarco, la chiave.
Sì, è un tema importante, ne abbiamo parlato anche questi giorni, insomma, le difficoltà nel territorio legate al lavoro, legate a trovare innanzitutto un lavoro, l'abbiamo sentito anche ora dalle voci di questi ragazzi, trovare insomma un lavoro, chi aveva sogni magari più precisi ci ha raccontato chef stellato, altri che ci hanno raccontato appunto trovare qualcosa, un lavoro, una prospettiva, ecco, di vita in questo senso. Torniamo sempre poi al concetto della speranza, ecco, guardare al futuro con speranza. È così anche per te, Checco?
Certo, assolutamente. E credo che sia l'obiettivo principale che ti poni, cioè realizzarti in quello che tu vuoi fare veramente, cioè andare al lavoro e non deve pesarti, ma deve essere una passione per te, e mettersi a disposizione degli altri, come ho sentito anche i miei amici, è quello che vorrei fare nella mia vita. Infatti mi ricollego alla mia storia, mi sono diplomato con 90 centesimi, quindi un punteggio
decisamente alto, 9 su 10.
E poi ho iniziato a lavorare nell'ambito della ristorazione, e poi Padre Giuseppe mi ha fermato e mi ha detto: tu devi andare all'università.
Io... Tu dici perché? A fare cosa?
Io avevo un timore da parte mia, cioè come se mi si aprisse un mondo, perché venendo da una scuola professionale come l'alberghiero, assolutamente non ti prepara, diciamo, al livello di studio che c'è dentro l'università. E quindi ho interpretato anche questo percorso universitario, a giugno ci sta la seduta di laurea della triennale.
Aspetta, quindi certo. Io ero rimasto, mi ha detto così e non so che fare. No, hai deciso cosa fare e certo. stai per laureare.
Sì, esatto. Ho frequentato
diciamo che PG Padre Giuseppe convincente.
Sì.
È una storia bellissima la tua.
Ho iniziato questo percorso universitario in scienze motorie 2 anni fa, e 2 anni e mezzo fa, e adesso ho concluso gli studi da triennale. Mi manca la magistrale per fare quello che amo veramente, quindi mettermi a disposizione degli altri e stare sempre a contatto con gli altri, come ho vissuto in comunità, come stiamo vivendo questi giorni. Cioè, per me questo è vita.
Si vede.
A Mola ce n'è, diciamo, poca di queste situazioni.
Sì, forse anche di opportunità, di pienezza, esatto, di vita in questo
esattamente.
Senso.
Francesco, il tuo nome è lo stesso del Papa, come ben sai, e nell'ultimo suo viaggio, una visita in realtà apostolica a Venezia, praticamente una decina di giorni fa, il Papa ha chiesto ai ragazzi di non isolarsi, ha detto: uscite, camminate con gli altri, cercate chi è solo, colorate il mondo con la vostra creatività.
È quello che è dietro di noi, guarda.
Ed esatto, lo stiamo vedendo esatto. Qui a Mola di Bari.
È questo qui che ci manca a volte. Ecco perché magari qui al sud ci tendono tutti di partire, no? Tutti i ragazzi, tutti i miei amici hanno scelto un percorso di vita, magari non a Mola, perché non si possono realizzare, non ci sono opportunità tali da poterti realizzare in quello che vuoi veramente, tipo dei chef stellati, devi certo. andare, ti devi spostare, e questa è una mancanza purtroppo che viviamo noi, che siamo, cioè io mi sento legato comunque al mio paese.
Però tu il tuo viaggio più grande l'hai fatto dentro te stesso, con quel cambiamento sì. epocale. Lì hai fatto un viaggio che in chilometri non si può misurare, ma sì. ha avuto un peso enorme. Grazie allora, Francesco
grazie
Bianco.
A voi.
Tanto
per
si sta insieme
certo.
ancora.
Grazie,
e ascoltiamo un brano che ha scelto una delle nostre prossime due ospiti. Lei è Fiorella Mannoia, non l'ospite, la cantante. Il cielo d'Irlanda, che credo sia un po' diverso da quello di Mola di Bari di oggi, ma lo ascoltiamo e poi proseguiamo la diretta.
Di verde ti annega di blu, il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, si ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Dopo un momento li fa brillare più del vero. Spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
Dalla storia di Francesco alle storie di due giovani protagoniste di Eternamente, lo ricordiamo, la manifestazione giovanile di strada in corso dal 5 maggio fino a dopodomani 10 maggio, e come Radio Vaticana Vatican News siamo qui a seguirla. Grazie ad Andrea Moneta per quanto riguarda tutto il comparto video e il grande lavoro sui social, Bruno Orti che ha allestito il nostro studio mobile e ci sta consentendo anche in questo istante di essere in diretta. Io sono Andrea De Angelis e con me
c'è Gianmarco Murroni.
Chi abbiamo Gianmarco con noi?
No, abbiamo parlato tanto dei vari impegni, le attività qua a Mola di Bari, per la manifestazione giovanile di strada, ma all'interno, ecco, di questa manifestazione ci sono anche dei ruoli, ci sono delle attività che vanno coordinate, che insomma vanno attenzionate in un modo particolare per riuscire poi a organizzare il tutto al meglio. Ci hanno raggiunto qui allo studio mobile Cinzia Vaccaro. Ciao Cinzia.
Buonasera.
Emanuela Talenti. Ciao Emanuela.
Buonasera a tutti.
Allora, spieghiamo un pochino di cosa vi occupate, andando anche a raccontare le vostre sensazioni qui in questi giorni, anche un pochino le attività che vengono svolte, soprattutto quelle che riguardano i vostri ruoli. Cinzia.
Allora, diciamo che la nostra giornata, partiamo dalla giornata tipo, è come se non avesse un inizio e una fine, perché ci svegliamo presto e andiamo, non sappiamo a che ora andiamo a dormire, ma la mattina è prettamente dedicata sia agli incontri di formazione che facciamo con gli ospiti che chiamiamo qui per far incontrare i ragazzi delle scuole, i bambini. E poi facciamo venire i bambini qui la mattina a giocare e noi ci dedichiamo totalmente a loro, siamo a loro a completa disposizione, animazione, giochi, come ho detto anche momenti di formazione. Poi i pomeriggi sono attività totalmente libere, incontri lo stesso se ci sono in programma, e la sera è totalmente dedicata a eventi di socializzazione, vengono dei personaggi, i cantanti oppure le cover band, creiamo degli spettacoli ed è un grande momento di unione quello, perché ci mettiamo in gioco tutti quanti dall'inizio alla fine senza riserve, non ci facciamo mancare mai nulla, ci mettiamo totalmente alla prova, a volte superando anche i nostri limiti, ed è veramente bello perché poi vedere la felicità nelle persone che ci guardano o nei bambini che facciamo giocare, divertire, è sempre una soddisfazione a fine giornata che fa scomparire totalmente la fatica,
la stanchezza
che si prova, esatto, e più la fatica fisica a un certo punto poi scompare, non la sentiamo più. Perché per me vedere un bambino sorridere o semplicemente dirti grazie o semplicemente salutarti con l'entusiasmo che non vede l'ora di venire a giocare, mi basta quello. E questo è, diciamo, un po' quello che noi cerchiamo e vogliamo, la felicità di chi viene, la spensieratezza, la libertà, il fuggire, diciamo, da, che ne so, i compiti, cioè quelle, certo, cose lì, loro vengono e si sentono liberi.
Trovare dei momenti di spensieratezza, esatto, insomma.
Gianmarco, se sentite rumori, sì, noi siamo al sicuro, lo diciamo.
Non ci stiamo spostando noi con la postazione.
Sì, lavora sempre, insomma.
Quasi lavora, ecco, sempre. La mattina abbiamo le rondini e altri uccellini, e invece il pomeriggio si lavora sempre. Manuela,
sì.
Cinzia ha detto già molto, ma proviamo a leggerla al contrario. Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia detto, ma chi te la fa fare, ma con tutte le cose che ci sono, ma proprio ad eternamente, ma esci da Mola di Bari, ma lascia perdere i ragazzini, tanto oggi dicono grazie e domani chissà? Tu come rispondi?
Sempre, diciamo che mi è successo sempre, sì, da quando ero piccolina e andavo a scuola, e piuttosto che frequentare magari altri luoghi che erano soliti frequentare gli amici miei di scuola proprio, io preferivo venire qui, per esempio saltavo anche le gite scolastiche per venire eternamente, ma perché eternamente è sempre stata una fonte di rigenerazione, cioè è come se sentissi sempre il bisogno di tornare qui, anche un po' perché crescendo in questo luogo, su questi campi, ritrovavo un po' me stessa. Diciamo che c'è sempre stato chi mi ha detto anche, ma chi te lo fa fare a stare lì gettata sui campi? Però stando qui ho scoperto proprio che significa, cioè il valore che c'è sotto la parola gratuità. E tu non lo fai per chissà quale motivo, ma soltanto per la voglia di dare a tutte le persone, anche quelle che ti mandano male, e non sono poche le persone che, diciamo, non sono grate, come quelle che ha detto Cinzia appunto. Ha parlato di bambini che ti ringraziano, perché ce ne sono tanti, ma ci sono anche tanti ragazzini e persone adulte che non comprendono, o forse non vogliono comprendere. Allora lì noi rispondiamo con sicuramente con la pazienza.
Una parola chiave che non era emersa in questi giorni.
La pazienza
è fondamentale.
Sì, perché è importante comunque pazientare per avere, diciamo, ben saldo il motivo per il quale tu sei qui in questo momento. Ovviamente abbiamo a che fare con esseri umani che hanno caratteri differenti. Pazientare significa anche cercare quella comunicazione che da instaurare con l'altro.
Abbiamo un minuto, 30 secondi a testa.
Aiuto.
Anche come abbiamo fatto con Francesco, torniamo a Venezia, l'ultima visita apostolica del Papa. Francesco ha detto: mi raccomando, ricordatevi che lo stile di tutto per essere felice è la gratuità, il centro è la gratuità, siate creativi con gratuità. Questo lo ha detto ai giovani come voi. In 30 secondi, la gratuità è un obiettivo, già è presente nella vostra vita, e cosa consigliate per farla? Due flash.
Da sempre, io sono sempre stata portata per donarmi agli altri, e non mi immagino un giorno, un futuro in cui io non faccia qualcosa per qualcun altro gratuitamente, perché tanto do e tanto è quello che ricevo, non materialmente ma di valori e di emozioni, che sono quelli con cui io voglio crescere appieno.
Manuela.
Io non la vedo come un obiettivo, io la vedo come una missione, come se la mia vita fosse chiamata alla gratuità, e non soltanto magari in questi contesti, perché nel senso non bisogna essere diciamo con la voglia di vivere gratuitamente verso l'altro soltanto durante questa settimana, ma questo diventa, diciamo, il mondo che ti aiuta a esercitarti per poi, diciamo, viverlo autenticamente anche nel mondo, perché c'è tanta verità in questa manifestazione, se devo essere sincera, perché mi ha insegnato tanto.
Grazie Cinzia.
Grazie a voi.
Gianmarco, noi ci risentiamo domani. Sempre qui in diretta alle 8:11. Grazie Andrea Moneta, Bruno Orti. Ma il brano che già ascoltate, poi daremo la linea a Cecilia Seppia per il flash delle 17, lo lancia Manuela, vai.
Di Freddie Mercury, I Was Born to Love You.